Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ancora buona giornata da Luca Collodi al microfono della Radio Vaticana in diretta. Grazie anche ad Adriano Vitali per la parte tecnica, Eva Rorman e Maria Serena Tuglio che mi accompagnano nella messa in onda di questo programma. Oggi alla nostra riflessione è un fatto di cronaca, la strage diabolica di Erba in provincia di Como. Stamani gli interrogatori in carcere per Olindo Romano e Rosa Bazzi, e intanto la comunità di Erba è veramente sotto shock per questa strage premeditata, a quanto pare, e organizzata da molti giorni, compiuta da alcuni vicini di casa della famiglia che è stata massacrata. E proprio questa mattina il sindaco di Erba ha dichiarato: per Erba si tratta di un marchio d'infamia indelebile. Noi vedremo poi anche con il parroco di commentare questa vicenda. Ma per riflettere sull'efferatezza di questa strage che ha portato alla morte 4 persone, tra cui anche un bambino, noi abbiamo contattato Monsignor Bruno Molinari, vicario episcopale dell'arcivescovo Tettamanzi per la zona pastorale di Lecco, che è competente per Erba, che invece si trova in provincia di Como. Ascoltiamo quanto ci ha detto Monsignor Bruno Molinari, una riflessione che vogliamo fare insieme a lui. Monsignor Molinari, buona giornata.
Grazie anche a lei.
Come la Chiesa, come un uomo di Chiesa come lei, che è impegnato pastoralmente in zona ad Erba, si spiega una vicenda di cronaca così orrenda?
Innanzitutto vorrei, prima di entrare in questo discorso, vorrei premettere semplicemente la mia vicinanza, il mio cordoglio alle famiglie colpite da questo lutto. C'è anche la vicinanza alla preghiera dell'arcivescovo di Milano, appunto il cardinale Dionigi Tettamanzi. Ho parlato poco fa con lui, mi ha espresso la sua viva partecipazione. Ecco, io ho sentito in questi giorni, particolarmente ieri, un po' tutto quanto si va dicendo, quanto si scrive sui giornali, e ho l'impressione che, raccogliendo un po' da buon senso comune, ecco, qui la vicenda abbia avuto proprio un finale tra i peggiori che si potevano pensare. Il motivo della strage non è stata la pazzia, la follia di qualcuno, a volte all'origine dei fatti delittuosi, così non è stato neanche l'avidità di una rapina, come purtroppo tante volte accade, ma è stato proprio un regolamento di conti per cause tutto sommato banali, una lite in un cortile tra vicini di casa, ecco. E questo, da uomo di chiesa, ma anche da uomo, diciamo, mi fa domandare come può succedere una cosa del genere. Io penso che, al di là delle cause contingenti, dobbiamo fare un discorso un po' più di valore e domandarsi se non siamo, io penso di sì, in un tempo in cui c'è uno sgretolarsi progressivo, un affievolirsi del valore prezioso assoluto della vita. Mi sembra che con facilità si arriva al disprezzo anche evidente della vita. E poi, non so, c'è anche, mi sembra, una logica di impazienza, di intolleranza, di prepotenza nel rapporto breve della vita quotidiana, un pensare che la vita di altri possa valere meno del mio diritto, anche minimo, anche di poco conto. Mi pare di vedere tra le persone un tasso di litigiosità, di aggressività che è veramente fuori norma, penso dovuto all'egoismo, all'orgoglio, alla fretta del nostro tempo.
Monsignor Molinari, proprio questo è uno dei punti. Lei non nota un'eccessiva conflittualità nella società italiana in questo periodo?
Sì, sì, direi che a livello generalizzato, e poi si traduce anche nella concretezza della vita quotidiana. Quando io vedo, magari per puro caso, pezzetti di trasmissioni televisive dove la litigiosità è proprio il sale, no? che si mette volutamente sulle ferite della gente per farla arrabbiare, per farla reagire, e da lì poi si crea anche un clima, un modo di fare che si vede poi nell'incapacità a controllarsi, che è più diffusa di quanto non sembri. In strada, io dico, sono in giro molto sulle strade a causa del mio ministero, quante volte si nota proprio questa incapacità a controllarsi? E penso nei luoghi di lavoro, della scuola, del divertimento, perfino in famiglia, ecco, no? C'è veramente questa questa situazione che è generalizzata e poi arriva anche alla normalità della vita quotidiana. Qualche volta mi dà l'impressione che ci sia anche un po' un venir meno del senso della realtà. Certe cose possono accadere dove si perde la misura del reale, no? In un mondo dove mi sembra sempre più fragile e insicura la linea di demarcazione tra quello che è vero e quello che è virtuale, no? Qualche volta la gente, a furia di stare davanti alla televisione, forse perde anche il senso della realtà, no? Crede di essere forse in un film. Io penso al rischio dei più giovani a questo riguardo, e non solo loro, che passano molto tempo nel mondo virtuale della televisione, del computer.
Questa strage è avvenuta ad Erba, che è una località storicamente e socialmente ricca, quindi questo episodio colpisce ancora di più, laddove dovrebbe invece esserci una serenità di fondo nella vita comunitaria.
Sì, è vero, qui mi pare che si innesta un po' il discorso dei nostri cliché, dei nostri pregiudizi, no? Dei nostri modi abbastanza ovvi di giudicare. Ci sembra che in un posto tranquillo non possa succedere niente del genere. E invece forse dobbiamo imparare da questa vicenda un po' di prudenza, di sapienza, di umiltà che ci aiutano ad evitare pregiudizi. Io ricordo che nei primi momenti dopo la strage, un mese fa, subito si incolpò il marito, perché è uno straniero tutto sommato. Poi qualche giorno dopo si passò al sospetto su qualcuna delle persone assistite da Raffaella, dalla ragazza, dalla moglie di quest'uomo tunisino, perché nel suo lavoro appunto aveva a che fare con gente così, forse perché portatore di qualche disagio esistenziale, e allora sospetto finisce lì. E oggi invece si arriva ai veri colpevoli, che sono i vicini di casa. Dunque vuol dire che la violenza più delle volte ci abita accanto, spesso l'abbiamo in casa, non fa distinzione di censo, di luoghi, di dello star bene che possiamo avere nella nostra famiglia. Anzi, a volte proprio ricordo una parola del Cardinal Biffi di qualche anno fa, in una società sazia e disperata può succedere questo e peggio.
Monsignor Molinari, lei pensa che questa diabolica strage possa essere frutto anche di razzismo, visto che il marito di una delle persone uccise era straniero, arabo?
Può anche darsi che dietro ci sia questa motivazione. Certo, io credo che non dobbiamo poi enfatizzare la cosa, anche perché proprio qui nella zona in cui viviamo tanti sono gli immigrati e la maggior parte di essi è inserita serenamente in un tessuto sociale che generalmente li accoglie, sono gente che lavora, gente che ha una famiglia, gente che vive una vita abbastanza normale vicina alla nostra. Potrei raccontare episodi direi belli, quasi incredibili, di integrazione, di vicinanza, di prossimità della nostra gente con gente che arriva da chissà dove, no? Quindi vuol dire che sì, forse qualche punta di questo pensiero può venire, ma non è lì il punto vero. Il punto vero è che il male, dice la Bibbia, è accovacciato alla porta dell'uomo, no? Quindi che sia che abbia come motivazione una o l'altra cosa, forse dobbiamo essere un po' più attenti, un po' più vigilanti dentro di noi. Il male abita il nostro cuore.
Qualche osservatore prudenza, ma parla anche di una presenza del maligno in questa strage di Erba.
Sì, ecco, io userei certo questa prudenza, ma noi dobbiamo saper dare il nome vero al male che in generale abita come una ferita da sempre il cuore dell'uomo. Basta ritornare alle prime pagine della Bibbia per capire che davvero questo nome che vuole contrastare il progetto di bene, di salvezza, di amore di Dio, c'è, è effettivo, è vero, no? E la sapienza antica ci dice anche che l'azione del maligno in genere cerca sempre di nascondersi, di infilarsi dentro nella normalità della vita quotidiana, però c'è e lavora.
Davanti a questo episodio tristissimo, questa strage di Erba, la Chiesa che cosa può fare concretamente? Che parola può dire alla gente?
Ma io penso che il primo compito della Chiesa sia quello di educare al senso di Dio e della fede in Lui. Per usare parole antiche, dove c'è il santo timore di Dio non si può arrivare all'efferatezza di questi delitti. E invece più l'uomo si allontana da Dio, più perde il senso della pietà. Se non si è più figli, non si è neanche più fratelli. Io penso al binomio tanto richiamato dal nostro Papa, fede e ragione come vie per contrastare la violenza, quella grande, quella a livello mondiale, quella che può nascere a volte ingiustamente in quello che viene chiamato conflitto di civiltà, ma anche quella piccola, quella dei rapporti brevi della vita quotidiana. Con la fede e con la ragione certamente si contrasta, ma poi la Chiesa ha il compito di annunciare il Vangelo della vita, continuare a insegnare che la vita vale sempre, senza eccezioni, e su questo, soprattutto nel nostro tempo, occorre grande chiarezza, grande vigilanza. Ancora, un compito proprio della Chiesa è quello di risvegliare, mantenere vivo, educare continuamente a un alto senso morale, cioè la chiara distinzione tra il bene e il male, una distinzione che forse oggi molti hanno smarrito. E allora penso a quella preziosa e antica bussola che sono i comandamenti. Quinto, non uccidere, è bel chiaro, senza possibilità di fraintendimenti. E ancora la Chiesa credo che debba richiamare al senso evangelico, al valore della conversione continua. Noi dobbiamo convertirci tutti, tutti. Ancora educare al valore profondamente umano, ma anche profondamente cristiano, del dialogo, della pace, del rispetto, della prossimità. Quanto è necessario nel nostro tempo, nella nostra società sempre più frammentata, individualista. Dove c'è un vero senso di comunione, di comunità, è più difficile la deriva dell'individualismo. E infine credo che la Chiesa debba pregare e insegnare a pregare per tutti coloro che sono coinvolti in situazioni di questo genere, per chi ha perso la vita. In chi ha fede, il primo pensiero davanti alla morte di qualcuno deve essere la preghiera, e pregare per, in questo caso, per l'unico superstite di questa strage, per coloro che sono stati segnati da questo dolore e per tutti noi, perché riflettiamo. La preghiera è proprio un affidare tutti al giudizio, alla misericordia, al perdono di Dio.
Un parente, il padre della donna, madre di questo bambino ucciso, ha perdonato.
Ecco, qui sì, dobbiamo parlare di perdono. È un linguaggio profondamente umano ed è una parola che fa parte in modo del tutto speciale del nostro vocabolario cristiano. Certo, il perdono non toglie la necessità che la giustizia umana faccia il suo corso. Credo che a volte diventi proprio difficile, soprattutto così nel momento immediato, parlare di perdono. Ma, come diceva lei, appunto qui la lezione ci è venuta proprio con molta tempestività e con grande convinzione, proprio da colui che più di tutti è stato colpito e che nella fede ha trovato la speranza, il coraggio della misericordia, della pietà. Io ricordo che all'indomani del delitto, incontrando il signor Carlo Castagna, ho ricevuto da lui questo pensiero. La fede per me in questi giorni, come in tutta la mia vita, è come il lembo del mantello del Signore. Mi aggrappo lì per trovare forza. E io penso che questo sia stato il pensiero di Carlo nel suo partecipare quotidiano alla messa durante questo mese. Mi pare che per nessuno è facile perdonare. Si può farlo soltanto a partire da salde convinzioni interiori, a partire da quella misteriosa risorsa della fede e della vera carità cristiana. A proposito di pietà, di misericordia, di perdono, mi pare anche bello richiamare la decisione, certo non in dolore, di consentire da parte dei familiari, in particolare del papà Carlo, di consentire la sepoltura della figlia e del nipotino in terra lontana, e questo nel rispetto massimo del vissuto di sua figlia, delle sue scelte in ordine alla fede, all'amore verso suo marito.
E questo era Monsignor Bruno Molinari, vicario episcopale per l'arcivescovo Tetta Manzi per la zona pastorale di Lecco, che ha voluto riflettere con noi su questa tragedia. Ma noi andiamo proprio ad Erba, in provincia di Como, dove salutiamo Don Antonio Paganini, che è il prevosto della parrocchia di Santa Maria Nascente, proprio ad Erba. Don Antonio, grazie per essere in diretta sulla Radio Vaticana.
Buongiorno.
E allora noi parlavamo con Monsignor Molinari del valore del perdono. Ebbene, Carlo Castagna, il papà di Raffaella, il marito di Paola Galli e il nonno del bambino ucciso, ha avuto la forza di perdonare. Questo è un primo elemento che vorremmo sottolineare anche con lei, che è il parroco della parrocchia dove è avvenuta la strage, sul cui territorio è avvenuta la strage.
Certo, certo. È la testimonianza più bella che dimostra proprio l'efficacia della fede. In certi momenti, se mancasse questa forza interiore, anche il perdono diventa una cosa impossibile, ma se la fede è profonda e ben radicata, rende capace anche di questi atteggiamenti interiori che sembrerebbero impossibili, ecco.
Don Antonio Paganini, sì. I giornali da qualche tempo, da giorni, dipingono sì. Erba come una zona difficile, una zona dove è maturato questo tragico delitto, questa strage, questa orrenda strage. Ma è proprio così Erba, l'Erba dove lei è parroco e che vive quotidianamente nella sua missione?
Sì, io sono parroco da 10 anni, ma non direi che Erba sia una realtà così difficile dove confluiscono tutti questi dislavori, disvalori con esplosioni della portata che sappiamo. Mi pare che qui si respira quell'atmosfera culturale che è un po' dilagante, ecco, ma la realtà erbese è di grande tradizione cristiana. Basterebbero alcuni elementi per convincersi, per esempio l'alta partecipazione alla messa festiva. Basterebbe pensare alle numerose case di spiritualità, case anche religiose. Tra queste ci sarebbe anche da ricordare l'Eremo San Salvatore, dove trova accoglienza l'istituto religioso che faceva capo il professor Razzati, anzi la salma del professor Razzati è custodita nei pressi della chiesa di questo eremo. Proprio in Erba si contano più di 120 associazioni di volontariato, associazioni culturali. Davvero non si può dire, ecco, che perché è avvenuto questo fatto assurdo, questa tragedia inaccettabile, che Erba sia una cittadina. No, anzi, lo sconcerto che si è provato e che si prova ancor più perché gli autori e gente arrivata qui dice come è un fatto estraneo proprio alla realtà erbese. Quindi questo incoraggia, dà anche speranza, anche se sapendo che questo clima un po' generale di conflittualità e va contrastato, ecco, e l'impegno che ci assumiamo e come parrocchie e come anche istituzioni civili, riflettendo un po' su quello che è capitato, di darci da fare per coltivare uno stile di convivenza diverso, appunto, che si rifà allo stile evangelico, di reciproca accoglienza, di reciproco rispetto e stima. Che sconcerta è proprio questa, la ragione anche di questo delitto, di questo gesto mostruoso, cioè questa conflittualità di vicinato, insomma, anzi, a parte uno stile di vita diverso che bisognerà assumere, superando un po' quell'andazzo fan tutti così e basta farla franca. Ecco, magari augurarsi che le stesse istituzioni si mettano a servizio per aiutare la soluzione di queste controversie che la concretezza della vita può generare per tutti. Ecco. Ma davvero credo che la realtà erbese ha bisogno di essere difesa da questa ombra. Se è avvenuto questo fatto non è perché questo è l'humus che si respira in erba, è tutto un altro humus. Lo sconcerto, ripeto, che si prova è proprio perché è una cosa estranea a quella che è la tradizione locale. Ecco, penso che si possa dire così.
Grazie a lei, Don Antonio Paganini, per aver così riflettuto con noi di questa tragedia che è capitata nel territorio della sua parrocchia, Santa Maria Nascente di Erba. Grazie. E a lei buon proseguimento.
Ecco, auguriamoci che anche questo efferato delitto possa servire a risvegliare un po' le responsabilità ad ogni livello, personale, istituzionale. Vabbè, speriamo.
Grazie. Grazie Don Antonio Paganini, preposto della parrocchia di Santa Maria Nascente di Erba. Noi ci fermiamo qua. Grazie per la parte tecnica ad Adriano Vitali, a Eva Rorman e Maria Serena Tullio. Da Luca Collodi la linea torna alla regia.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.